www.readyjoe.it e la storia continua. Memorie e personaggi milanesi. Claudia. In pochi ricordano il sottovalutato romanzo di Luigi Santucci, Il Velocifero, saga che prende il titolo dal nome Diligenza Celere, utilizzato fino alla fine dell'Ottocento e così fortemente legato alle strade della zona. Una di queste persone è proprio Claudia, e da parte nostra ci apprestiamo ad ascoltare la storia della sua famiglia, che al romanzo sembra scorrere parallela, punto di partenza per rievocare lieti e tristi ricordi e la splendida abitazione di via Pissacane, un gioiello che nel corso degli anni non ha di certo perso la facoltà di affascinare. La mia famiglia abita in questa casa da diverse generazioni e mia nonna si stabilì a Milano dalla Toscana a 20 anni, quando si sposò nel 1898. Mio nonno era un commerciante di cappelli e cercava un luogo dove avrebbe costruito la sua nuova fabbrica. Così capitarono dalle parti di quello che oggi si chiama Via Piave e che allora portava il nome di Via Monforte, al di là delle mura spagnole, di quelli che oggi si chiamano i bastioni. In quei tempi si era al di fuori della città, un circondario tutto in costruzione, in cui i ricordi più intensi sono legati alla presenza dei tram e cavalli e alla grande innovazione dell'energia elettrica dei primi anni del Novecento, certamente distante dall'idea che si ha oggi della zona. Individuò presto un terreno in via Pissacane, proprio oggi dove oggi sorge la parrocchia. Si trattava di una scelta coraggiosa, se si considera che quella che oggi è la via Nino Bixio era poco più di un viottolo. E mia nonna mi raccontava le sue sensate perplessità. «Ma no, Nanni, è troppo fuori, è pericoloso». E la sera non c'è nessuno, è buio. Per intendersi, continua Claudia, mia nonna, mi raccontava anche quando nacque mio zio. A causa di un'intolleranza aveva bisogno del latte di capra e lei andava ad acquistarlo dove oggi si trova la standa di Corso Buenos Aires. C'erano soltanto campi e nella stalla in via Nino Bixio non c'era tram, c'era soltanto un treno che passava presso l'Acqua Bella in fondo a via Pissacane. Ma mio nonno, ostinò quell'oscuro complesso chiuso da un porticato per trasformarlo nella sua fabbrica. La sua Masotti diventò presto una fabbrica famosissima, il cui fiore all'occhiello erano i capelli per i bambini. Rifornivano tra gli altri il negozio d'abbigliamento Enfant Chic, il mitico Mutinelli, nato anche lui in quegli anni e fu uno dei primi clienti che poi faceva i capellini per le principessine Savoia. Fin dal 1913-14 vide costruire di fronte alla sua fabbrica le villette che ancora oggi abbelliscono via Pissacane. Ma se n'era innamorata di una in particolare. Gli piaceva la sua facciata, costruita nel 1904, ma che apparteneva alla famiglia Cucchini. Riuscì ad acquistarla soltanto nel 1929, ma è rimasta a noi fino ad oggi. La storia della Masotti procede fino al 1943, quando soccombe ai bombardamenti. La stoffa e il legno dei magazzini non opposero troppa resistenza alle bombe incendiarie che sconvolgevano la città nel periodo della guerra. La mia famiglia aveva preso un terreno a Petrosino, nella Bergamasca, sopra Villa Dalmè, ma questa non è una storia milanese, o quantomeno è una storia milanese dal momento che molti milanesi sono stati costretti a sfollare. Dopo la guerra il nonno si ammalò e i suoi figli presero direzioni diverse. Uno tra gli altri diventò un insigne matematico, ma nessuno seguì la via dell'artigianato o dell'industria e così dopo il 1943 su quel terreno si stabilì un artigiano che costruiva mobili, poi un maniscalco fino agli anni 70, credo, quando costruirono la parrocchia, l'attuale parrocchia. Decidiamo di fare una pausa negli avvenimenti della famiglia di Claudia per costruire invece, non meno importante, l'impressione che è stata tramandata ad oggi dalla vita dei suoi nonni e poi dei genitori. Confrontandomi con mia mamma, ci rendiamo conto di come è cambiato lo stile di vita dei ragazzi. Mi raccontava delle feste che facevano sempre in casa, su quei 5 gradini del giardino, intorno alla metà degli anni 30, con le amiche o con le loro famiglie, perché allora le feste erano dei genitori con le famiglie, non come adesso. Si stava seduti intorno al tavolo in un salottino con un piattino in mano a chiacchierare, ma non c'era altra dimensione. Non ballavano più di tanto. Nelle famiglie borghesi non si giocava a giochi particolari. Era il bel conversare di cui parla Gozzano. E a proprio di quei 5 gradini, ecco come si conducono a un delizioso cortile interno, tra le magnolie, un faggio tricolore piantato nel 1925, palme e gardenie, una delle tante bellezze nascoste agli sguardi superficiali. Su Milano, che regala un'idea più rilassante, un ambiente in cui si possono ancora immaginare le botteghe, protagonisti di decenni di una vita cittadina e di cui oggi sopravvive solo un bellissimo piccolo negozio con un personaggio incredibile, come il Sergio della via Belotti. E funzionano se c'è una persona, magari un anziano, che va lì a parlare. Sulla via ricordo benissimo il carbonaio del Fontana in via Pisacane. Noi avevamo la stufa fino a quando sono nata io, fino agli anni 50. Ricordo benissimo il carbonaio con il mucchio di antracite, il carbone coc che era più dolce, la legna, la legnetta bianca per accendere il fuoco. Se ne ordinava un quantitativo e lui arrivava con la gerla. In cantina c'era un locale in cui si rovesciava immediatamente il mucchio sul pavimento. E immediatamente, il giorno dopo, mia madre montava le trappole per i topi perché regolarmente, con l'arrivo del carbone, qualche topo ci cascava dentro. E questi sono proprio i ricordi dell'epoca, in cui si rischia di rimanere poco nella memoria. Purtroppo i miei genitori non hanno mai avuto il culto della storia, come peraltro molti della loro generazione, forse perché non erano preparati a un cambiamento così rapido della società e non hanno conservato quegli oggetti che potevano ricostruire la cosiddetta memoria storica, quella che in un futuro sarebbe diventata un valore. Avevano un topolino, ma non ho mai saputo che fine abbia fatto. Oppure, per esempio, il primo telefono o ancora la stufa economica. Perché si è data via? Non so. In montagna le stanno ristrutturando e la gente oggi vi corre ad acquistarle. Personalmente oggi sento la nostalgia del colore di una stufa economica. Non c'è da nessuna parte. E ancora mi torna alla memoria mia mamma, che mi ammonisce: quando esci dalla cucina, Mettiti il golfino. Ora mi sto facendo restaurare un vecchio grammofono, finito chissà come in cantina. Sono stata io a ripescarla perché mi piace l'idea di rivederlo in giro, quel cosiddetto valore sentimentale per cui di un oggetto si apprezza anche solo la compagnia. Ma è stata una battaglia vinta tra tante inesorabilmente perdute. E anche questa puntata è finita. www.ridigio.it e la storia continua.